Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. E naturalmente continuiamo a parlare della Mostra del Cinema di Venezia. Ci colleghiamo anche oggi con Alberto Anile, critico cinematografico, che è con noi al telefono. Buongiorno Alberto, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Dunque, credo che tu sia appena uscito da una proiezione, no? Dell'ultimo film italiano in concorso.
Sì, è il quarto film italiano della parte ufficiale della Mostra del Cinema, che si chiama Anna, con la H iniziale e finale, insomma, perfettamente palindromo, di Andrea Pallaoro, girato in lingua francese con una protagonista eccezionale che è Charlotte Rampling. Il film è molto su di lei, lei lo interpreta con grande vigore. Si segue moltissimo questa protagonista. C'è una storia sotto che lo spettatore deve più indovinare che non seguire, perché c'è un marito che viene incarcerato per un fatto indicibile che non viene spiegato, ci sono delle prove che saltano fuori, questa linea gialla è quasi irraggiungibile, più che altro è il ritratto di questa della moglie che rimane da sola nell'appartamento, certo. E fa una serie di atti, da quelli più normali, dal lavarsi alla mattina appena alzata dal letto, a quella di frequentare un laboratorio teatrale in cui mettere anche un po' di quella vitalità che le prove della vita la spingono a esprimere. Sì. Però il film è molto scarno, troppo.
Si basa sul magnetismo dell'interprete, diciamo. Non,
esattamente, quindi ci chiede che cosa sarebbe stato senza
di lei.
come la Rampling.
Sì, sì, sì.
Degli italiani, gli altri italiani sono stati una famiglia di riso, con Michaela Ramazzotti, il primo film americano di Paolo Virzì, The Leisure Seeker, con Donald Sutherland e Helen Mirren, e quello alla fine più riuscito, magari con minori ambizioni, ma tutto sommato divertente, che avrà senz'altro un grande successo anche in sala, perlomeno in Italia, che è Amore e Malavita dei fratelli Manetti. Una specie di sceneggiata moderna con canzoni e camorra ambientata in una Napoli alla Gomorra, ma molto autoironica.
Sì, cioè, poi non so se lo hai visto il film di Soldini, che non è in concorso però.
Sì, ho visto ieri, non è in concorso. Curiosamente anche nell'Anna che ho appena visto c'è un personaggio cieco. Il film di Soldini è tutto basato su un personaggio di una non vedente, interpretata da Valeria Golino, molto, molto brava. Tra l'altro, anche partendo dal film con la Rampling, è ormai a fine festival, mi sembra che un paio di fili rossi si possano trovare, sono quelli delle interpreti femminili. Cioè, ci sono moltissimi film, perlomeno tra i più importanti, interessanti, magari non riusciti, ma comunque vitali, molti di questi film hanno al centro delle figure femminili. Il film più stroncato in assoluto in quanto a fischi e bu in sala è stato Mother di Aronofsky, con Jennifer Lawrence come protagonista, che è una madre, una prossima madre, sta aspettando un figlio. È uno dei film, il film invece più amato in assoluto sia dal pubblico che dalla critica, e che probabilmente avrà un riconoscimento, almeno glielo auguriamo, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, film veramente godibile, al Cohen, con protagonista Frances McDormand, madre dolorosa a cui hanno stuprato e ucciso una figlia, che cerca di spingere la polizia a indagare su questo crimine. È un film noir, ma anche molto divertente, molto umoristico. Se c'è per un'altra cosa che, su cui si può riflettere a proposito di questa 74esima edizione della mostra, è la quantità di dolore che i film, molti film, si portano dentro, anche quelli dove, come in quello che ho appena citato, si ride anche tanto, però c'è spesso al centro o dei fatti di violenza, di sangue, oppure il triste decadimento dell'essere anziani. Ci sono diversi film in cui al centro ci sono degli anziani, anche nei film fuori concorso come quello con Robert Redford e Jane Fonda. Ci sono film in cui questi anziani si suicidano o sembrano sul punto di farlo, e non svelo quali sono perché non voglio rivelare la fine di alcuni di questi film, ma insomma sono più d'uno.
Sì, però per esempio il film con Redford e la Fonda.
Quello è un film più lieve, non vuole mettere, non mette assolutamente il dito nella piaga di una presunta insensatezza della vita, del dolore che ognuno si porta dietro, dell'oscurità, della fine della vita.
Però è interessante, credo, no? Proprio che il cinema guardi questi volti segnati, come
sì,
normalmente non succede, perché poi è tutto giovane.
Sono talmente tanti in questa edizione del festival e alla fine rischia di diventare un cliché, perlomeno per chi giorno dopo giorno è costretto a vederne tanti.
Certo.
A parte quello di Redford e Fonda, che era fuori concorso, gli altri sono naturalmente più drammatici, più disperati. Ecco,
sì.
Disperati.
Siamo ovviamente ancora prima del risultato finale di questa mostra, ma in generale, se tu dovessi confrontarla con edizioni precedenti della mostra del cinema, ti è sembrato un cinema vitale, un cinema che riflette, che attende o cosa?
Questa è la grande domanda. Diciamo, molti anni fa, fino almeno a una decina d'anni fa, ogni edizione del festival aveva i suoi alti e bassi, e così la sorpresa del capolavoro imprevisto o la grande delusione del grande maestro che non riesce più a fare il bel film di una volta. Negli ultimi anni invece mi rendo conto che è come se una tendenza generale stia prevalendo. Da quando il cinema si è trasformato proprio nella sua carne, cioè passando dalla celluloide al digitale, sta cambiando profondamente nel modo stesso di fare e anche nell'espressione. Si tende sempre di più al documentario, al documentarismo, si accantona sempre di più la narrazione tradizionale, la sceneggiatura ben scritta, magari prevedibile, però professionalmente appagante anche per chi guarda e vuol seguire una storia. Questo anche perché i modi di realizzazione con il digitale sono economicamente più gestibili, e le cineprese che una volta erano dei carri armati adesso si possono anche tenere in una mano. Quindi tecnicamente è come scrittura, fare un film è oggi molto più semplice, ma questo incide poi nel risultato generale. E allora purtroppo il cinema sta andando verso una deriva che è, appunto, come dicevo prima, aleatoria, cioè puoi raccontare qualunque cosa se filmi la realtà, e molto spesso se non c'è un intervento iniziale di scrittura si va o verso un documentarismo molto scarno o verso una serie di suggestioni che molto semplicemente vanno verso una disperazione esistenziale, una difficoltà del vivere. Se l'autore non riesce a imporre una propria visione, si limita a riprendere la realtà, l'insensatezza, la presunta insensatezza della vita può prevalere poi nel risultato del film. Non so se riesco a...
Sì, 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 no, assolutamente, certo.
Che voglio dire, e poi credo anche che mi sembra, questa edizione mi pare lo descrive in modo abbastanza chiaro, se invece c'è un'idea forte all'interno del film è molto spesso l'idea di raccontare l'esistenza, il dolore di vivere attraverso dei casi estremi. Voglio dire, anche nel nostro piccolo cinema italiano si parla della non vedente, della moglie di uno che è stato messo dentro per un crimine indicibile. In altri casi si parla di non so, dell'America anni 50 con assalti razziali alla famiglia del vicino di casa di colore, Suburbico, nel film di Clooney, che è molto bello tra l'altro. Sembra che ci sia la difficoltà a raccontare una vita normale, tra virgolette. Si va verso delle storie estreme o con dei casi estremi, quindi anche spesso con estrema violenza o con metafore esasperate ed esagitate come Mother, e con questo si perde un po' il contatto con la realtà di tutti i giorni. Io spero che il cinema in futuro sappia riappropriarsi e rileggere una realtà di tutti i giorni senza bisogno di ricorrere a meccanismi o storie troppo estreme.
Bene, grazie allora ad Alberto Anile, e spero che potremo risentirci anche la prossima settimana a vittoria avvenuta, diciamo, quindi a mostra conclusa, me ne vado a commentare anche i premi che sono stati assegnati, e grazie quindi ad Alberto Anile di essere stato con noi.
Ok, a presto, a te, ciao, ciao.
È stato assegnato proprio questa mattina un premio collaterale della 74esima mostra del cinema, il Green Drop Award 2017, assegnato dall'ONG ambientalista Green Cross Italia al film, tra quelli in concorso, che meglio interpreta i valori dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile. A presiedere la giuria era Giuliana De Sio, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Erano diversi i film, no, in questa edizione della mostra, che avevano come tema l'ambiente.
Ma è incredibile, quest'anno proprio c'è stata un'esplosione di questo tema, il che vuol dire che da un lato siamo contenti che il tema ovviamente sia esploso al cinema, ma che vuol dire che se il cinema è lo specchio della nostra società, che l'emergenza è veramente molto molto forte, perché sia in maniera un po' metaforica, sia in maniera diretta, frontale, in maniera violenta, in maniera filosofica o religiosa, insomma in tutte le salse in qualche modo è stato trattato il problema, quindi c'era anche una vasta scelta insomma tra i film.
E il vostro lavoro deve essere stato anche non facile, insomma, immagino.
Sì, non è facile, perché rintracciare questo tema, rintracciarlo in una forma artistica che sia potente, che si arrivi, insomma, perché poi i criteri erano tematici sicuramente, ma anche artistici, perché un film che tratta un tema di questo genere deve essere comunque anche un film che arriva, quindi deve essere trattato bene, non basta soltanto trattarlo, altrimenti diventa un film atteso e non è molto interessante. Invece questo film che poi noi abbiamo premiato, che si chiama First Reserved di Paul Schrader, è un tema che affronta il problema in maniera un po' trasversale da tutti i punti di vista, perfino dal punto di vista della fede rispetto al problema ecologico. Quindi è molto 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 interessante.
Perché il protagonista è un pastore, leggevo, no?
Sì, ex militare, sì, che poi si trova insomma ad avere a vivere un conflitto fortissimo tra una lotta, si parla anche di ecoterrorismo, insomma, se è molto difficile raccontarlo adesso in due parole, è complessissimo anche dal punto di vista della sceneggiatura, però insomma ci è piaciuto molto e mi sembra il più forte dei film che parlano di questo argomento.
Sì. E il suo personale rapporto con l'ambiente, con la natura, qual è?
Ma io sono una peccatrice, nel senso che da un certo punto di vista me ne ricordo, da un altro punto di vista, da un punto di vista proprio di autodifesa, ogni tanto me ne scordo, perché poi è brutto doversi ricordare ogni volta che non ti puoi abbandonare alla natura, no? Infatti non potersi più abbandonare al sole come una volta perché il sole è malato, al mare perché il mare è inquinato, alla terra perché la terra è malata. Insomma, sono pensieri che portati avanti tutti i giorni ti rendono infelice. Quindi uno un po' anche li rimuove questi pensieri, quindi magari mentre li rimuove ogni tanto fa qualche gesto antiecologico, però diciamo che insomma, il problema io lo conosco, lo affronto, non a caso mi sono presa questo impegno con loro, perché voglio dire, mi sembra una cosa di grandissima civiltà. Siamo tutti in preda a meccanismi autodistruttivi, insomma, sia personali che globali, dalle grandi potenze al singolo individuo, tutti quanti dobbiamo farci un esame di coscienza.
Grazie allora Giuliana De Sio di essere stata in nostra compagnia, e grazie di averci raccontato questo Green Drop Award 2017.
Grazie a voi, grazie a voi. Ciao.
alla figura di Don Milani era dedicato il documentario Barbiana 65, la lezione di Don Lorenzo Milani, un documentario di Alessandro D'Alessandro basato sui filmati di suo padre, Angelo. Il servizio di Luca Pellegrini.
Don Lorenzo Milani ci ricorda che la forza di una scuola si misura con la sua capacità di includere tutti, nessuno escluso. Sono le parole di Don Ciotti sulle quali poggia tutto il film documentario di Alessandro D'Alessandro, Barbiana 65, la lezione di Don Lorenzo Milani, prodotto dall'Istituto Luce Cinecittà. Sono immagini in un bianco e nero tecnicamente lontano, emotivamente vicinissimo, recuperate dal regista e riprese dal padre Angelo oltre 50 anni fa, protagonisti Don Lorenzo e i suoi allievi. Immagini ritrovate restaurate che mostrano in modo del tutto inedito Don Lorenzo che narra, che parla, che spiega, che si fa riprendere mentre consacra il pane e il vino della messa, lui così restio alla pubblicità su se stesso e così legato alla penna e alla carta alle quali delegava il suo pensiero, difendendosi in prima persona e spiegando la sua etica, la sua pedagogia e la sua pastorale. Il sapore è quello non di una rievocazione, pur necessaria, di ciò che fu ed è la scuola di Barbiana ancora oggi, ma di una messa a fuoco di un momento storico importante nella vita dell'Italia e in quella della Chiesa italiana. Il regista Angelo D'Alessandro fu l'unico a cui Don Milani concesse di effettuare delle riprese della vita della sua scuola, dentro l'aula e durante il lavoro dei ragazzi. Le testimonianze sono importanti, restituiscono con forza la voce e il ricordo di un sacerdote che poggiò sulla coscienza e la dottrina tutta la sua missione, tanto nascosta in quel paese della diocesi fiorentina quanto oggi di così universale portata. Il giovane regista D'Alessandro racconta i sentimenti con i quali ha lavorato a questo suo documentario.
Beh, indubbiamente, da una parte, ovviamente è una grande gioia perché ho potuto in qualche modo presentare di nuovo la figura del mio papà, che era stato per tanti anni purtroppo malato con un Alzheimer per ben 10 anni, e quindi è stato anche il momento più difficile per la mia famiglia per ricostruire un po' quelli che erano i suoi lavori, il suo archivio. Io poi vivevo negli Stati Uniti e quindi nel momento in cui invece ho cominciato a fare un po' l'inventario di quello che c'era, non mi sarei mai aspettato di ritrovare questo materiale che lui aveva girato nel dicembre appunto del 65 a Barbiana, ed è stata un'avventura proprio quasi di recupero archeologico, prima dell'audio e poi del video che andavano riaccoppiati, finché è venuto fuori il girato proprio di quel mese, perché mio padre era stato più o meno un mesetto lì a Barbiana, andava e veniva da un piccolo borgo in cui si era appoggiato insieme all'operatore che è Antonio Piazza, che è ancora vivente, e quindi man mano ci siamo ritrovati con delle immagini ancora talmente vive, sentire la voce di Don Lorenzo così chiara, forte, e vedere queste immagini che avevano conservato una qualità pressoché perfetta, è stato sì veramente una grande gioia. Soprattutto abbiamo capito subito che sembravano, dopo 50 anni, fatte apposta per essere ritirate fuori adesso, con tutta la loro forza, con tutto il messaggio così rivoluzionario che possono ancora esprimere.
Che cosa l'ha colpita maggiormente della figura di Don Milani, della sua personalità?
Non c'è dubbio che c'era una consapevolezza e un rigore con cui lui si è messo davanti alla macchina da presa molto evidente. C'è un'attenzione proprio a scegliere le parole giuste, immagino di comune accordo con mio padre, ma anche e soprattutto con i ragazzi che accettarono che venisse rappresentato nel modo più fedele possibile alcuni dei momenti fondamentali, alcuni degli aspetti fondamentali della scuola di Barbiana. Si è scritto tantissimo su Don Lorenzo, ma veramente invece poterlo vedere in carne e ossa davanti alla macchina da presa, con tutto il suo carisma direi, ma anche la scelta di alcuni dei brani della Lettera ai Giudici, per esempio, che è stata evidentemente una scelta molto precisa.
Che cosa lascia anche attraverso queste immagini, anche attraverso la finzione di queste immagini, che cosa lascia Don Milani come testimonianza oggi allo spettatore che lo guarderà, che lo vede nel suo documentario?
Sicuramente la cosa fondamentale che si percepisce in modo proprio netto è il fatto che lui si rivolge a tutti i giovani del mondo perché arrivino ad essere veramente sovrani di se stessi, diciamo in qualche modo, cioè che utilizzino tutti gli strumenti a disposizione per poter sviluppare il loro spirito critico e scegliere da che parte stare. Credo che sia di grandissima attualità, soprattutto se pensiamo ai giovani che fanno una scelta invece spesso che nulla a che fare con la vita, anzi progetti decisamente di morte, visto gli ultimi eventi a cui assistiamo, e invece il messaggio forte che viene fuori dal documentario è questo: l'invito ai giovani a guardarsi intorno, a guardare gli altri. Questo mi sembra la cosa fondamentale.
Uno dei premi che seguiamo con maggiore attenzione è il premio Bresson, che ogni anno premia il regista che abbia messo in evidenza nella sua opera la ricerca del significato spirituale dell'esistenza. Quest'anno il premio è andato a Gianni Amelio, ancora il servizio di Luca Pellegrini.
È il regista calabrese Gianni Amelio a ricevere dalle mani di Monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno e presidente della Commissione Episcopale per le Comunicazioni Sociali della CEI, il premio Robert Bresson, attribuito ogni anno a Venezia al regista che abbia dato testimonianza con il suo lavoro del difficile percorso di ricerca del significato spirituale dell'esistenza. Di premi alla mostra veneziana ce ne sono molti, ma questo ha una sua matrice particolare. Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della rivista del Cinematografo, che assegna il premio, ne evidenzia le peculiarità.
Beh, anzitutto per la nobiltà dei patrocini che questo premio riceve, gode del patrocinio della segreteria per le comunicazioni sociali, della Santa Sede, e del patrocinio del Pontificio Consiglio per la cultura, sempre della Santa Sede. Quindi l'unico premio dato agli artisti del cinema, segnatamente a un regista, con il patrocinio della Santa Sede, di questi due autorevolissimi organismi. Ed è un premio ambito per la qualità anche dei registi che sono stati premiati, da Tornatore, il primo nel 2000, fino ad arrivare lo scorso anno a Concialoschi e in mezzo i Darden, Angelopoulos, Zanussi, Wenders.
Presidente, quest'anno il riconoscimento cattolico, dunque il premio Bresson, viene assegnato, dopo l'elenco di questi grandi nomi che è stato fatto, a Gianni Amelio. Quali ne sono i motivi?
Beh, anzitutto è un premio che diamo alla carriera di Amelio, che auguriamo ancora lunga, per il suo costante impegno artistico nella ricerca di un nuovo umanesimo. In questi 35 anni della sua carriera, Amelio ha percorso e rivisitato tanti generi, sottraendosi con molto coraggio al pensiero unico della commedia all'italiana, che purtroppo, ahi noi, spesso è declinata in farsa. E ha combinato questo impegno, si è misurato spesso con la matrice letteraria. Molti suoi film godono sia in fase di scrittura che di citazioni di Sciascia, Camus, Pontigia, Rea, quindi per questa capacità anche di stare agli incroci con i grandi scenari letterari. Ci sono poi molti temi nella cinematografia di Amelio che stanno molto a cuore alla Fondazione Ente dello Spettacolo: è il tema dei rapporti dentro le famiglie, i rapporti tra i soggetti della famiglia, tra le generazioni nella famiglia, sulle presenze delle figure educative nelle famiglie, ai noi anche a volte delle assenze. Altri temi molto importanti che Amelio ha toccato sono quelli delle migrazioni, temi delle ideologie, della loro fine. Ecco, quindi tutto questo sono le prime motivazioni che ci hanno portato con unanimità ad assegnare il premio ad Amelio.
La Fondazione Ente dello Spettacolo a Venezia, presidente, è ormai una presenza assestata nel corso di veri e propri decenni. Porta in qualche modo anche il messaggio della Chiesa al mondo del cinema, che in questi giorni a Venezia frequenta appunto il Lido e il mondo anche delle sale, degli spettatori. Qual è, secondo lei, dopo anni di esperienza, proprio la specificità della presenza della Fondazione alla Mostra del Cinema di Venezia?
È una presenza riconosciuta, apprezzata, cercata, quella di Fondazione Ente dello Spettacolo a Venezia, soprattutto per l'opera che i presidenti che mi hanno preceduto hanno condotto in questi anni, anzitutto l'opera di Monsignore D'Edoardo Viganò, che ha saputo far dialogare la Fondazione Ente dello Spettacolo con i soggetti istituzionali del cinema, laici oserei dire, cioè con il mondo del cinema in tutta la sua filiera tout court. Cosa facciamo? Siamo un terreno di dialogo, proponiamo valori culturali del cinema, cerchiamo di sollevare le domande dell'umano, cerchiamo di intercettare quelle opere, quelle figure, quei personaggi che sanno leggere, sanno scandagliare le tematiche più vere dell'esistenza, quindi quel cinema che sa porre in evidenza le grandi domande dell'uomo. E come Fondazione dello Spettacolo, data la nostra matrice profondamente cattolica, suggeriamo le piste per le risposte che vengono dalla nostra tradizione culturale, dall'attualità del Vangelo.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento la prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.